Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Marcello Nardis, ben ritrovato.
Un piacere.
Andiamo sul nostro quarto romanzo. In questo ciclo di Caffè Zimmerman stiamo percorrendo dei romanzi che ci riportano alla musica già attraverso il titolo. E il titolo di oggi, beh, insomma, è effettivamente completamente musicale. Presto con fuoco. È un libro di Roberto Cotroneo, autore italiano naturalmente, scritto nel 1995, e in parte ci ricolleghiamo al romanzo precedente, quello di Maureen Sieg, perché sono molto vicini.
Sì, sono molto vicini, sì.
Però diciamo che Cotroneo anticipa un po' l'idea di fare della musica, o comunque di un contenuto musicale, l'idea per partire e raccontare una storia.
Decisamente. Io, tra l'altro, ecco, inserisco un dato autobiografico in tanta letteratura mi sarà concesso, e cioè ricordo appunto che da ragazzina, da adolescente, quando uscì questo titolo, insomma, se ne parlò moltissimo e certamente destò una grandissima curiosità, al punto di essere citato dal compianto Piero Rattalino in un programma di sala di Santa Cecilia, perché è dedicato specificamente alla ballata in fa minore, l'ultima ballata di Chopin. Ma certamente è il primo forse esempio. Se Tolstoj ha scritto la sonata Kreutzer, per noi Cotroneo ha scritto Presto con fuoco, ecco, mettiamola così.
Ok, quindi insomma c'è un po' di un lasso di tempo, insomma, che trascorre tra questi due,
sì,
tra questi due testi,
anche
quindi
due,
diciamo,
pesi diversi, ma questo poi sarà il lettore
e questo lo lasciamo al lettore. Però sicuramente in Italia un romanzo, diciamo,
sì,
di questa,
sì,
natura,
sì,
mancava.
Decisamente.
E da lì poi in realtà anche in Italia si sono aperte delle strade, effettivamente,
sì,
perché poi sono nati tanti romanzi che si collegano alla musica, o testi prettamente musicali che diventano in qualche modo anche un po' romanzo. Penso ai libri di Federico Maria Sardelli, per esempio, no? In cui tutto il contenuto musicale è assolutamente appunto solido, solidissimo dal punto di vista musicologico, poi si trasformano anche in storie da raccontare.
Beh, questo, anche per esempio, ti interrompo, perdonami,
sì,
ma lasciamo questo senso di estemporaneità, anche, non so, Stabat Mater di Scarpa,
certo,
non ci saremmo aspettati, no, in altri tempi, uno spunto così chiaro per le vicende, voglio dire, vivaldiane.
Vero. Insomma, ha aperto una strada.
Beh, sì,
Cotroneo. Però vediamo nel dettaglio allora come si sviluppa questo romanzo e soprattutto quella ballata in fa minore di Chopin, che spazio prende.
Decisamente la ballata in fa minore di Chopin prende gran parte dello spazio, se non tutto lo spazio.
Beh, questo ci fa piacere, no?
Certo, la forma ballata è legata a una origine abbastanza vocale, se vogliamo.
Uh-huh.
Cioè, se tu dici ballata, il musicista pensa a Loewe, per esempio, la forma di lead, a Schumann stesso. È certo che Chopin è probabilmente il sommo esponente invece della ballata più spiccatamente strumentale. Anche altri compositori scrissero ballate, Brahms, Liszt stesso, Grieg, Fauré. La ballata numero 4, scritta nel 1942, è l'ultima appunto delle quattro, probabilmente la più difficile. Questo è uno spunto appunto del libro, perché giustifica tutta una serie di itinerari narrativi, ma anche stilistici è la più difficile da un punto di vista tecnico e certamente da un punto di vista interpretativo. E sappiamo che le famose 79 battute, iniziali 79 battute, fossero scritte in tempo di 6 quarti, poi viene modificato in 6 ottavi, e tutto questo fa parte, poi lo vedremo, nell'ambito del testo di uno sviluppo proprio di snodi narratologici interni al titolo di Cotroneo.
Marcello, direi allora che è il momento di ascoltarla questa ballata in fa minore di Frédéric Chopin, e ascolteremo una versione particolare che vi svelerò più tardi. Marcello, eccoci dopo questa ballata in fa minore di Frédéric Chopin a riparlare del romanzo di Cotroneo, ricordo Presto con fuoco, che fa proprio riferimento a questa ballata e credo faccia proprio riferimento a questa esecuzione, a questa interpretazione che abbiamo ascoltato.
In qualche modo sì, non solo, ma certamente questa esecuzione, che è quella di Cortot, ha una parte interessante, insomma, nella valutazione interpretativa della ballata stessa. Questo lo diciamo, la piena comprensione di quest'opera è avvenuta in tempi piuttosto recenti. È un'opera, ripeto, molto, molto apparentemente uno schema classico, forma sonata, con la regolare riesposizione dei due temi, ma certamente mantiene un elemento di visionarietà che va saputo gestire.
Anche perché ti chiedo questo, cioè questo carattere un po' visionario di questo brano, in qualche modo è un punto di partenza per Cotroneo, per lo sviluppo della storia?
Sì, questo Presto con fuoco è un'indicazione che si riferisce a una seconda parte della ballata, una seconda parte che nel romanzo questo fantomatico pianista si trova ad avere per le mani, quindi una versione che lui può avere con la quale confrontare quella canonica, ecco. E c'è tutto un lavoro preparatorio anche proprio di evidenza filologica, filologia musicale su questo fantomatico testo che Cotroneo in qualche modo riporta con competenza e con dovizia di particolari. Partirei, ecco, dal racconto un pochino del titolo.
Certo.
C'è la descrizione di questo pianista, il libro apre con le riflessioni di questo pianista. Ora, pianista contemporaneo alla scrittura, la suggestione vuole che Pollini potrebbe essere, il pianista è italiano, quindi Pollini, perché poi ci sono tutta una serie di dettagli, il fatto che abbia vinto il Chopin, la competizione,
sì.
E poi comunque, ripeto, cioè, è nella piena contemporaneità, si riferisce di alcuni incontri con Ashkenazi, con Arrau. Ho citato prima Rattalino, sembra una specie di estensione del libro di Rattalino, ci ricordiamo tutti, da Clementi a Pollini,
esatto.
Ecco, dico a Cotroneo, ma insomma, da Pollini alla letteratura di Cotroneo. Perché c'è una interessante, suggestiva, ben gestita narrazione sul contemporaneo pianistico, sull'universo pianistico.
Quindi anche in qualche modo sulla personalità dell'interprete.
Decisamente, decisamente. Una piccola chicca che ci ricollega forse alla prima nostra trasmissione, il pianista appunto scrive Cotroneo, probabilmente sta vivendo un suo periodo di ritiro, capiremo poi perché, in Svizzera, e dice, leggo testualmente, io che passo le mie giornate a leggere la musica senza strumento come fosse un romanzo di Tolstoj, e ritorniamo.
In maniera ciclica, sì. Ritorniamo a parlare di Tolstoj.
Esatto. E poi inizia appunto una serie di ricordi, una serie di flashback, una serie di suggestioni non precisamente identificate, diciamo, in un arco cronologico, che, diciamo, offrono molteplici spunti. Ne prendo uno, appunto nelle memorie di questo pianista che parla, e dice: suonai la ballata in fa minore come fosse Brahms, con incertezza e un'ombra di fredda malinconia, per poi terminarla con un vero e proprio Presto con fuoco, tecnicamente perfetto, emotivamente nullo. Il pianista continua nel racconto, ecco perché dico Pollini, ipoteticamente, perché dice lui lascia Milano perché c'erano le Brigate Rosse, insomma, poi Cotroneo mette dentro tutta una serie di addirittura Aldo Moro, insomma, il clima irrespirabile delle note vicende milanesi, insomma, va in Svizzera. Poi in realtà il passaggio è a Parigi, con uno Steinway modello D274, proprio è precisissimo Cotroneo, questo devo dire fa onore, no? a tanta precisione documentale. poi c'è questo incontro che è il primo grande snodo del romanzo, cioè l'incontro con un violinista russo scappato dalla Russia, appunto, che dice di avere in mano il manoscritto della quarta ballata. Ossia, noi sappiamo, e ne fa riferimento anche Cotroneo, che ci sono due versioni parziali del manoscritto, ma ce n'è uno oxoniense e uno della bodoniana, che peraltro Cortot tentò di acquistare. Uh-huh. E nel libro si riferisce che Cortot racconta a Lucerna di questo, che poi sappiamo essere vero, il famoso inizio in sei quarti, poi diventato sei ottavi. E poi l'elemento interessante è che questo violinista russo comincia a confidargli dell'esistenza di alcune casse che da Berlino, con alcuni manoscritti, sono stati nascosti, portati. Del resto è storia dei nostri giorni, voglio dire, la nuova piccola musica notturna di Mozart ritrovata qualche mese fa è possibile, cioè non tutto è noto.
Assolutamente.
Ad oggi. E certo, adesso non sappiamo se questo possa essere la realtà del fatto che appunto in epoca nazista molti manoscritti siano stati riparati o ricoverati o nascosti. Questo sarebbe un interessante argomento, ma del resto voglio dire gli stessi bauli di Casa Verdi.
Certo, stavo per anticipare.
Esatto,
questa.
Che rivelano tutta una serie di manoscritti che non...
Beh, la musica antica è piena
sì,
di tutto questo... No, questa
sì,
operazione di riscoperta, di ritrovamento.
Certo, certo.
Marcello, io direi di proseguire con il prossimo ascolto per poi continuare questo nostro così percorso lungo il romanzo. E andiamo al Notturno, opera 48, numero 1 di Frédéric Chopin.
Thank you.
Marcello Nardis, questo era il Notturno, opera 48, numero 1. Siamo ancora sulla musica di Frédéric Chopin, che fa da collegamento nella storia di questo Presto con fuoco di Cotroneo. Il Notturno viene proprio citato all'interno del libro.
Sì, perché fa parte della discografia potenziale che il protagonista, il pianista, avrebbe dovuto incidere. Insomma, c'è un passaggio interessante, leggo testualmente: in quel periodo, ricordo che si era alla fine degli anni 70, avrei dovuto incidere la ballata in sol minore e alcuni notturni, in particolare il Notturno opera 48 numero 1, che Chopin, qui lui richiama la leggenda che tutti conosciamo, che Chopin pensò e elaborò nella chiesa di Saint-Germain-des-Prés, dove aveva trovato riparo durante un violento temporale. Lui aggiunge, almeno questa è la leggenda, insomma, smentisce, perché vado avanti nella lettura: ho pensato spesso a questa leggenda di Saint-Germain, come molte storie che si riferiscono a Chopin, è quasi priva di ogni fondamento. Però c'è un interessante passaggio al capoverso successivo e dice: forse è per questo che si racconta di Chopin in chiesa, del temporale, del rifugio che diventa fonte di ispirazione, con un finale agitato, inquieto, che si conclude con tre accordi gravi e pienissimi di do minore. Come dire, era il notturno meno notturno di Chopin. E questo è molto vero, se vogliamo, in questa corsa alla originalità di alcuni brani che si distaccano dal resto, come appunto la ballata in fa minore rispetto alle altre quattro. Trovo pertinente questa, certo, isolare questo notturno.
Il libro di Cotroneo, Presto con fuoco, che stiamo raccontando in qualche modo, viene punteggiato da queste composizioni che sono citate e che vanno a riferirsi anche, immagino, alla figura di Chopin, proprio all'interno,
certo,
del libro.
Sì, decisamente. Dal libro di Cotroneo si può desumere proprio una discografia particolarmente esaustiva, anche proprio di alcuni itinerari, non necessariamente legati da un punto di vista formale al protagonista, questo famigerato pianista, ma proprio lui ricostruisce un potenziale itinerario d'ascolto per il lettore. Questo è anche molto interessante.
Anche questo è interessante.
Sì,
esatto,
decisamente. Quindi certo, c'è Chopin ovviamente, ma c'è anche, non so, il riferimento al secondo famigerato, secondo volume dei preludi di Debussy, che come ben sappiamo devono molto ai preludi di Chopin, che sono il progetto discografico di questo famigerato anonimo pianista. Voglio dire, i riferimenti a una potenziale discografia del cuore, probabilmente anche quella che intercetta i gusti di Cotroneo, sono molteplici e devo dire molto, con molta puntualità, molto ben descritti.
Sono anche uno spunto e un punto di partenza per lo svolgimento narrativo.
Sì, parte del libro, con un senso molto realistico, che alcune vicende biografiche di Chopin sono richiamate, sono risintetizzate un pochino, no? Allora il rapporto con la George Sand, che non è stata dei più felici, insomma, come sappiamo, e poi soprattutto con questa Solange, ma ci arriveremo. Solange, la figlia di George Sand, l'unica che fu poi peraltro al capezzale di Place Vendôme quando Chopin morì, perché la George Sand non andò. Questo fu una grande mancanza, una tra le molte, insomma, di questa donna. Abbastanza condivido il giudizio non felice di Baudelaire nei confronti della George Sand, francamente. Se pensi che fumava il sigaro con questo poveretto tisico in fin di vita, ma poi la stessa scelta, voglio dire, di andare a Valdemosa, lì a Palma de Mallorca, dove lui doveva completare il ciclo dei preludi, è stata una scelta molto infelice, se vogliamo, perché anche proprio per esserci stato in più stagioni, che fa un freddo e un umido terrificante, presumo che per un tisico siano state
posto peggiore dove poter
portare appunto un
ricordo appunto tra l'altro che Chopin è sepolto a Père Lachaise a Parigi, che è un posto davvero magico, meraviglioso, e devo dire che è tuttora una delle tombe più vive, più vivaci, perché portano fiori in continuazione.
Sì.
È un luogo dove Chopin è ancora assolutamente vivissimo, presente.
Sai che c'è questa storia, davvero un'avventura. Poi lui, d'accordo con la sorella, cede il suo cuore a Varsavia. E quindi c'è questo viaggio del cuore di Chopin, della sorella, che porta il cuore di Chopin in un barattolo con del cognac, dove ancora è. perché se si aprisse, tra l'altro, insomma, giornalisticamente si descrive un po' una indagine in questi ultimi tempi, ma per esempio l'oggetto non può essere proprio del tutto aperto, quindi esami del DNA, posto che ve ne siano le possibilità, non è possibile effettuare perché si disintegrerebbe il cuore stesso. Insomma, comunque è stato un po' visto, è stato un po' studiato ed è conservato, non è visibile al pubblico, c'è una lastra di marmo davanti, ma è conservato lì a Varsavia, secondo il volere di Chopin. La sorella portò un rocambolesco viaggio con il cuore del fratello sotto cognac.
Thank you.
ancora la musica di Frédéric Chopin che ci consente di ritornare sul filo di questo Presto con fuoco di Cotroneo, dunque Marcello Nardis. Ritorniamo con la figura di questo compositore così importante che tiene le fila del discorso di questo romanzo.
Eh sì, e con lui anche questa interlocutrice femminile, la cui figlia poi avrà nel romanzo forse un ruolo maggiore di quanto la storiografia ufficiale non le abbia riconosciuto. Ora, questo evidentemente può essere creazione letteraria, voglio dire, ma è verosimile questo slancio di Cotroneo in tal senso. Sappiamo che lui scrive la ballata Noand a casa della George Sand, sappiamo appunto di questo momento a Valdemosa, a Palma de Mallorca, con questo pianoforte che arriva il 28 dicembre da Marsiglia. Possiamo immaginare che condizioni, no? Questa situazione. Ora, della Sand ci sono varie considerazioni che possono essere fatte. Certamente è uno spirito avventuriero che, purtroppo, va detto, questo è storicamente accertato, forse non fino alla fine dei giorni di Chopin non fu all'altezza del ruolo che aveva avuto in un precedente trascorso. Ci fu questo abbandono sostanziale, che certo un po' un peccato se pensiamo a quello che c'era stato tra i due. Diciamo, la figura poi dell'assistenza a Chopin moribondo viene interpretata da questa Starling, da questa una zitella scozzese ammiratrice devotissima di Chopin, che si trasforma nella sua infermiera fino alla fine. Ma la Sand è la grande assente dell'addio di Chopin alla vita. La Sand, ma non la figlia della Sand. Ora qui entriamo nel merito, questa Solange du Devant, che forse, Cotroneo dice, forse è molto più legata di quanto noi immaginiamo alla ballata in fa minore. Che sia un'amata immortale per Chopin? Potrebbe darsi.
Sì, sì.
Anche qui la fattispecie è la medesima, voglio dire, dell'articolazione beethoveniana, perché la Solange prendeva lezioni di pianoforte da Chopin. Peraltro, quando la madre si accorge di qualcosa, Chopin non verrà mai più invitato a casa loro. Anche qui forse potremmo intuire che, se corrisposto o non corrisposto non saprei dire, ma che certamente uno slancio di Chopin nei confronti di questa Solange ci fu inevitabilmente, tanto vero appunto che lei poi era presente in Place Vendôme. E non la madre, ripeto ancora una volta, non la Sand, che in una definizione abbastanza politicamente scorretta,
lo annunciamo prima
così, insomma, politicamente scorretta di Baudelaire, viene definita in questo modo. La Sand è stupida, pesante e chiacchierona. Il fatto che alcuni uomini abbiano potuto invaghirsi di questo cesso costituisce la dimostrazione dell'abbassamento degli uomini di questo secolo.
Questo è ovviamente il giudizio di Baudelaire, ma
certo,
sicuramente ci sono delle verità che riguardano,
sì,
George Sand, che
credo,
ci riportano lì. Marcello Nardis, volevo capire di queste vicende, no, in cui appunto Chopin si interfaccia con altri personaggi che sono ovviamente della sua biografia, quanto c'è di romanzato secondo te e quanto invece proprio di storico, se dovessimo fare un bilancio?
No, cioè tutto quello che c'è è assolutamente storico.
Storico.
Sì, sì. E il finale, si vede questo pianista nella sua casa di Parigi, finalmente con questo manoscritto che nel frattempo lui, c'è tutto un inserto, il manoscritto che è stato fatto valutare da questo suo amico James, di esperto di spartiti a Londra, la scrittura è quella di Chopin, la bella copia iniziale appunto dedicata a Solange, poi l'aggiunta di questo Presto con fuoco che ha una sua grafia manoscritta appunto accelerata, non è una bella copia. E alla fine il pianista, il nostro protagonista, termina questa esperienza che è ovviamente, immaginiamo, per un pianista costituisce l'esperienza della vita, entrare in possesso di un manoscritto che nessuno conosce, poterlo suonare e decidere come anche orientare tutto un percorso interpretativo. Diciamo che Cotroneo scrive che poi questo pianista comincia a suonare poi tutta la notte per mettere ordine forse nell'emozione, comincia a suonare il Gradus di Clementi. Ma dopo tutto questo frastuono anche, no, situazionale, decida, ma forse, ripeto, fa parte di un percorso, decida di concludere la vicenda e anche l'esperienza suonando il Gradus ad
Parnassum. Questo è curioso, però potrebbe esserci un significato.
Sì, sicuramente.
Di...
Ripeto, Cotroneo è troppo documentato per non dare anche giustificazione a una sua,
certo,
scelta, voglio dire.
Troveremo il modo di chiederlo,
sì,
a Roberto Cotroneo.
È evidente, dunque, perché no?
Bene, Marcello, direi di chiudere questa bella chiacchierata attorno al Presto con Fuoco e lo facciamo naturalmente come sempre in musica. Che ascolto proponiamo allora come finale di questa puntata? Io
Ma l'ultimo preludio di Chopin. Come
direi di sì, magari possiamo anche concludere con le parole dello stesso Cotroneo.
no?
E l'ultimo preludio è forse il suggello di uno stato di sospensione emotiva. Anticipa la coda della quarta ballata che solo io conosco e posso suonare, anche se i due brani sono stati scritti a molti anni di distanza uno dall'altro. Quando compose i preludi, Chopin temeva di non tornare vivo da Maiorca. Era terrorizzato. Sputava sangue, il viaggio di ritorno lo fece in una nave carica di maiali, ma il suo cammino musicale non si era certo compiuto.